Riccardo Manzotti, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole per trattare un tema che mi vede veramente in una posizione come un granello infinitesimale, piccolissimo. Leggendo questo saggio che si sviluppa per circa 300 e qualche pagina, ci dobbiamo sentire piccoli, ma nonostante questo dobbiamo sentirci partecipe di una realtà nella quale siamo protagonisti. Riccardo Manzotti, autore del libro La mente allargata, perché la coscienza e il mondo sono la stessa cosa. Il saggiatore e la casa editrice leggono nelle svolte di copertina che Riccardo Manzotti, filosofo e ingegnere Fulbright Scholar al MIT di Boston, è professore di filosofia, ora di filosofia teoretica all'Università Yulm di Milano, e lavora sul rapporto tra media, mente, intelligenza artificiale e percezione. Beh, direi che è un lavoro piccolino questo, vero Riccardo Manzotti? Il rapporto tra media, mente, intelligenza artificiale e percezione, ma c'è da veramente da impazzire, talmente grande questo spazio di interesse e di studio.
Ma guardi, in realtà sembra molto grande, molto variopinto anche che io ho fatto, ma è soltanto perché per capire quello che noi siamo, per capire che non è affatto piccolo, che non è affatto un granellino, anzi è la cosa fondamentale, noi oggi abbiamo bisogno di mettere insieme tanti pezzi di un puzzle che sono distribuiti in tante discipline. Quindi quel poveretto, in questo caso io, che deve mettere insieme questo puzzle, non può lavorare soltanto dentro una disciplina, non può lavorare soltanto dentro le neuroscienze, dentro l'intelligenza artificiale o dentro la filosofia, perché bisogna mettere insieme tante cose. E questo è il motivo per cui io ho girato tanto, e perché per riuscire a fare questa ipotesi che presento nel mio libro ho dovuto attraversare i confini di tanti settori disciplinari.
Proprio lei dice attraversare i confini, ma ammesso che questi siano confini, perché sempre di più oggi, mi corregga se sbaglio, quando parliamo di filosofia non possiamo più parlare di filosofia punto a capo, ed è sempre più ricca e complessa la trama della filosofia, della scienza e così via.
Certo, guarda, rispondo con una battuta di Bertrand Russell, il grande filosofo inglese della prima metà del Novecento. La filosofia non è una disciplina, è un atteggiamento. È un atteggiamento che noi tiriamo fuori quando non conosciamo le regole con cui possiamo affrontare un problema. E quindi dobbiamo in qualche maniera inventarci queste regole. Questo processo di inventare delle regole nuove per affrontare dei problemi difficili è la filosofia. E quando funziona, noi smettiamo di chiamarla filosofia, la chiamiamo logica, matematica, fisica, chimica, la teoria dell'evoluzione. Faccio un esempio, Einstein ha passato tutto il suo periodo formativo come un grande lettore di testi filosofici, tra cui Avenarius, Schopenhauer e molti altri autori, proprio perché per riuscire a fare un passo avanti bisogna mettere in discussione le certezze. Mettere in discussione le certezze per me è un sinonimo di atteggiamento filosofico, di fare il filosofo.
Mettere in discussione le certezze, che non va sicuramente a braccetto con la semplicità, che è ormai un dato di fatto oggi per sorpassare la complessità.
Sì, beh, guardi, tornando al punto di prima, la filosofia nasce sostanzialmente con Socrate, che riconosce di sapere e di non sapere. E quindi oggi bisogna stare molto attenti a tanti termini come complessità o altro, che spesso sono soltanto delle scuse per non ammettere la nostra ignoranza davanti ai problemi. Prima, con gli ospiti precedenti, ho visto che avete citato Galileo. Allora mi viene in mente il Galileo, un Galileo immaginario, un Galileo immaginato, però un Galileo che tutti abbiamo nella nostra nella nostra immaginazione, cioè il Galileo di Bertolt Brecht. Galileo di Bertolt Brecht a un certo punto dice: il più grande pericolo delle scienze è pretendere di sapere quello che ancora non sanno. Ecco, proprio l'antidoto a questo pericolo è rappresentato dalla filosofia.
Riccardo Manzotti, questo libro, La mente allargata, edizione di Saggiatore, è stato tradotto da Allegra Panini, ma Riccardo Manzotti parla benissimo l'italiano, però dobbiamo specificare questa cosa perché qualche ascoltatore, prossimo lettore, se lo potrà chiedere perché è stato tradotto in questo caso da Allegra Panini, perché questo libro lei scrive nei ringraziamenti, lei l'ha scritto esattamente quando era al MIT di Boston, dunque lei ha scritto tutto questo libro in inglese.
Sì, questo perché oggi molto del dibattito sulla natura della coscienza, appunto come si può immaginare, avviene a livello internazionale e soprattutto negli Stati Uniti. Quindi io per anni ho lavorato negli Stati Uniti, sono stato al MIT. Il MIT è famoso per diciamo, gli aspetti tecnologici di solito, però la gente non si stupirà del fatto che al MIT c'è un bellissimo dipartimento di filosofia, dove si lavora molto bene con tantissimi filosofi. Quindi prima l'ho pubblicato a New York per lo R Books, però ormai era ora di pubblicarlo anche in Italia. Quindi grazie al saggiatore e l'aiuto della bravissima Allegra Panini siamo riusciti ad avere anche una versione in italiano, dove cerco di raccontare un po' questa ipotesi che sta dietro questo libro, che lei ha detto 340 pagine. È perché ci sono molti esempi in realtà, perché a me piace raccontare molti casi concreti, a me non mi piace fare dei ragionamenti astratti, a me piace fare vedere nel concreto del quotidiano come una nuova idea sulla nostra natura si può applicare. E quindi queste pagine sono lunghe, ma perché sono molti casi quotidiani, da cose piacevoli a cose meno piacevoli, a cose più divertenti, che ci mostrano come il concetto, come capire che cosa siamo, che cos'è la coscienza, non è soltanto un problema per i filosofi o per gli scienziati, ma ci tocca tutti da vicino.
E lei propone degli esempi, mi è venuto quando lei ha detto che propone degli esempi, mi è venuta in mente l'idea di quella che lei racconta, Lucia che va in palestra, no? Se non ricordo male, no? Cammina, va in palestra. Ecco, questi sono degli esempi attraverso questo piccolo dettaglio, no? Di come questo saggio, la mente allargata, entra dentro la giusta complessità del nostro esistere, facendo combaciare una cosa molto intima, cioè la coscienza con il mondo esterno. E qui siamo nel territorio tanto dibattuto della filosofia, ma non solo, anche della scienza. Ecco, vorrei soffermarmi però sul termine della mente che è allargata, e qui bisogna veramente sottolinearla questa cosa, perché è un dato che è dirimente.
Certo, questa è la chiave della mia ipotesi, che è proprio un'ipotesi, più che una teoria, un'ipotesi molto concreta. Le la dico in due parole. Oggi la scienza non riesce a spiegare la nostra coscienza, cioè il fatto che noi abbiamo un'esperienza del mondo, delle emozioni, di noi stessi. Questa cosa così semplice oggi non è spiegata dalle scienze forti, che si arrestano di fronte al fatto banale che l'attività nel nostro cervello è completamente diversa dalla nostra esperienza che abbiamo ogni giorno. Quello che noi troviamo, se noi guardiamo dentro un cervello, noi troviamo neuroni, troviamo attività elettrochimica del sangue, troviamo tante cose, ma niente che assomigli a noi. E questa cosa mette in crisi la scienza, che da oltre un centinaio d'anni sta cercando con enormi investimenti, enormi risorse, di trovare dentro il cervello quella cosa che è la nostra esperienza cosciente. Finora, glielo posso dire senza nessun tema di essere smentito, questo sforzo enorme, su cui sono stati investiti tantissimi soldi, ha fallito completamente. Anzi, più sappiamo su quello che succede dentro il cervello, e più siamo sicuri che quello che c'è dentro il cervello non è come la nostra esperienza. E allora, cosa fare? Allora ecco che io faccio un'ipotesi radicale. L'ipotesi che io faccio è: ma forse noi non siamo dentro il cervello. Forse l'errore non sta nel fatto che non abbiamo abbastanza dati su quello che fanno i neuroni. Forse l'errore sta nel fatto che guardiamo nel posto sbagliato. E dove potremmo guardare? E chiudo subito l'ipotesi. Nella tradizione filosofica, quando le persone non si identificavano col loro corpo, tendevano a pensarsi come degli spiriti, come delle menti immateriali, tendevano a mettersi fuori dal mondo fisico. Questo non va bene per la sinistra. Allora ecco che io faccio un'ipotesi che salva capra e cavoli. L'ipotesi che io faccio è che noi potremmo essere tutt'uno, non con il corpo, ma con il mondo fisico che sta intorno al nostro corpo. Cioè l'idea è che noi potremmo non essere qui dentro un corpo, ma potremmo essere là fuori nel mondo, fisicamente, materialmente, essere costituiti dal mondo che ci circonda. In fin dei conti, se le chiedessi, mi dica cosa c'è dentro di lei, bene, io credo che lei mi risponderebbe, vedo la mia macchina, casa mia, i miei familiari, i miei parenti, il negozio dove sono stato ieri, il centro commerciale, e tutte cose che in realtà non sono dentro il suo cervello, ma sono nel mondo che la circonda.
Riccardo Manzotti, però a questo punto, è vero, la più si va avanti, più diventa complesso, più diventa divertente, no? È impegnativo. Però, forse una domanda è banale, a seguito di quello che lei ci ha detto, però qual è la differenza tra apparenza e realtà? È qualcosa che è solo concettuale, dunque, se ho seguito bene le sue parole?
In realtà, è questo, sì, le rispondo sì. Mi spiego meglio, la filosofia occidentale e anche la scienza nasce con Galileo e con Cartesio che portano avanti un'ipotesi tipo quella del film Matrix, cioè l'idea che noi viviamo in un mondo virtuale creato dal nostro cervello, per cui secondo questa ipotesi tutto quello che vediamo in realtà è un'immagine proiettata dentro uno schermo all'interno del nostro cervello. Ipotesi legittima che nasce dal fatto che Galileo, Cartesio e poi tutti i neuroscienziati dopo si rendono conto che spesso la realtà che noi vediamo non sembra essere la realtà che sta fuori di noi, cioè sembra essere pura apparenza. Il problema però qual è? Il problema è che nessuno ha mai trovato questo schermo dentro il cervello. Nessuno ha mai trovato questo mondo virtuale creato dentro il nostro sistema nervoso. E quindi questa ipotesi che sembra così ragionevole, cioè che ci sia una differenza tra apparenza e realtà, in realtà potrebbe essere falsa. Come faccio a metterla in discussione? Beh, semplicemente prendendo in considerazione la possibilità che la realtà sia più complessa di come viene normalmente intesa. Le faccio un esempio al volo. Prenda un fiocco di neve. Il fiocco di neve noi possiamo dire è bianco, no? Con un microscopio, noi ci rendiamo conto che il fiocco di neve non è bianco, ma è un cristallo che riflette tutte le componenti della luce, come un piccolo arcobaleno.
E infatti allora lei l'arcobaleno lo racconta, no? L'arcobaleno dice che è un altro esempio molto bello, no? Che è rivelatore, costituito da queste piccolissime gocce d'acqua. Per cui ci dice poi che l'arcobaleno non è nel pensiero, è nella nube, e quindi...
L'arcobaleno è un altro esempio bellissimo. Noi non possiamo condividere l'arcobaleno di un'altra persona. Questo perché ogni corpo è in un posto diverso e quindi ogni persona vedrà nella nuvola un arcobaleno leggermente diverso. Quindi l'arcobaleno è allo stesso tempo là nella nuvola e privato, perché dipende dal corpo che lo sta guardando. Ma non è dentro la mente, è là. Quindi l'arcobaleno, il fiocco di neve e tantissimi altri esempi ci dimostrano come il mondo fisico è molto più ricco di come è stato normalmente concepito. È molteplice e proprio perché è molteplice si può far carico della complessità della nostra esperienza. Noi non vediamo il mondo in modi diversi perché dentro di noi ognuno crea una sua versione del mondo. Noi vediamo il mondo in tanti modi diversi perché ci sono tanti mondi là fuori e ognuno di noi prende il suo.
Vorrei introdurre a questo punto una parola, spero di non andare fuori tema, Riccardo Manzotti, lei ne parla anche molto in questo libro. La parola è illusione. Ecco, è vero che le illusioni sono nient'altro che un prodotto culturale, no? Però le illusioni fanno parte di errori di giudizio, ma le illusioni sono anche quello che ci smuove verso la conoscenza.
Le illusioni sono, come giustamente notava lei, il frutto della pretesa di sapere come il mondo dovrebbe essere. Quindi sono il frutto di una normatività, per usare un termine tecnico, cioè della pretesa da parte della scienza di dirci questo oggetto dovrebbe essere, poniamo, rosso. E sulla base di una serie di convenzioni, la scienza ti dice questo oggetto con una certa luce, con un certo osservatore, in una certa posizione, dovrebbe essere rosso. Il fatto è che noi però non siamo mai esattamente in quella posizione, con quella luce, con quel particolare corpo a guardare. Ognuno di noi ha degli occhi leggermente diversi da quelli dei vicini. Quindi quest'idea che gli oggetti debbano essere solo in un modo è alla base dell'idea di illusione. Cioè è in qualche maniera la pretesa della scienza di denigrare l'esperienza individuale di ciascuno in nome di una pretesa esperienza oggettiva. L'esperienza oggettiva, la misurazione oggettiva, in realtà è soltanto un canone proposto dalla comunità della scienza, utilissimo perché ci permette di essere tutti d'accordo, ma è soltanto una possibilità fra le tante.
Però la coscienza oggettiva, qui un'altra parola determinante nello sviluppo del pensiero di questo saggio, la mente allargata. L'esperienza è un dato necessario, no? Non certamente l'uomo che ha fatto più esperienza, penso che sia stato Leonardo, no? E lei scrive che l'esperienza, se ricordo bene, è un cambiamento in quello che esiste, cioè è una continua trasformazione, perché la trasformazione fa parte della vita e quindi quello che noi pensiamo come semplice trasformazione non lo pensiamo come esperienza, perché avrebbe un significato diverso se noi lo pensassimo come esperienza, Riccardo Manzotti.
Sì, da un lato l'esperienza è sempre in movimento, sempre in atto. Noi, come diceva Sant'Agostino, siamo il tempo, perché noi non possiamo essere fuori dal tempo. Quindi l'esperienza è sempre dinamica. Allo stesso tempo l'esperienza è realtà, perché noi provi a immaginare un colore che non ha mai visto, non ci potrebbe riuscire. Provi a immaginare una sensazione che non ha mai fatto, non ci riesce. E questo dimostra che l'esperienza non può mai essere creata all'interno. Persino Proust, che ha passato anni in una camera foderata di sughero a recuperare le sue esperienze, i suoi ricordi, ci ha parlato non del suo mondo interno, ci ha parlato del suo mondo sociale. Ci ha parlato di sua madre, dei ricevimenti, ci ha parlato della Francia, della sua epoca. Cioè quello che voglio dire è che questa idea che ha avuto un enorme successo, secondo la quale la nostra esperienza sia interiore, potrebbe essere, e io credo che lo sia, la più grande bugia del mondo occidentale. Cioè l'idea che la nostra esperienza sia solo esperienza. È una grande bugia che ci ha da un lato permesso di liberarci del timore di essere tutt'uno col mondo esterno, perché ci permette di fare un passo indietro. Però è anche una grande condanna, perché ci separa dal mondo, ci separa dalla realtà, ci condanna a vivere prigionieri di un mondo interiore, in cui non siamo mai sicuri che sia reale. La mente allargata ci fa uscire da questa prigione, ci fa fare un passo nel mondo esterno, in qualche maniera ci rende nudi di fronte alla realtà, non c'è più un vestito che ci separa dalle cose, diventiamo tutt'uno con le cose e non abbiamo più scuse per giustificare quello che siamo.
Come diceva Kant, lei lo cita, che i nostri giudizi possono essere a volte del tutto sbagliati, ma la nostra esperienza no, perché l'esperienza è la vera realtà. Lei chiude il suo saggio e vorrei leggere queste ultime righe. Quando guardiamo dentro la nostra mente, usciamo sempre dal nostro corpo. Dentro di noi troviamo il mondo. Anche quando ricordiamo il nostro passato, ricordiamo eventi del mondo, fatti, persone, oggetti, non ci battiamo mai in oggetti puramente mentali. La nostra esperienza non si ferma mai nella mente, o in modo ancora più assurdo, nel cervello. Ciò che è stata chiamata introspezione in realtà è sempre stato un caso di estrospezione. Nessuno ha mai fatto esperienza di un puro pensiero, ma soltanto di ciò cui i pensieri si riferiscono, cioè gli oggetti nel mondo. Più guardiamo dentro noi stessi e più usciamo dal nostro corpo. Dentro il nostro cervello non vi è alcun mondo interiore. Quando guardiamo dentro noi stessi non vediamo un mondo mentale interiore, ma l'universo stesso. Vediamo il mondo perché siamo il mondo. Forse siamo anche Dio.
Beh, io essere Dio richiederebbe essere tutto il mondo.
Ma questo è, caso, siamo il mondo, quindi abbiamo un po' di quella missione divina.
Però in questo caso io, spinozianamente siamo
certo.
Mondo, però io toglierei l'articolo determinativo in questo caso, correggerei togliendo l'articolo determinativo e direi piuttosto che dire siamo il mondo, direi noi siamo mondo, nel senso siamo fatti di mondo, non di mente. O di pensieri o di esperienze, noi siamo fatti di mondo e in questo senso dobbiamo un po' mettere da parte la nostra arroganza, il nostro desiderio di essere speciali, il nostro desiderio di non essere come tutto il resto e essere un po' più umili. In fondo siamo mondo, siamo cose.
Riccardo Manzotti, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questo periodo io sto leggendo una collezione di lettere di Newton sui colori, dove Newton veniva attaccato ferocemente per avere presentato una teoria dei colori che non era accettata dai contemporanei.
Ed è per certi aspetti una continuazione del tema del libro La mente allargata, ricordiamo, edito da Il Saggiatore. Noi ringraziamo davvero Riccardo Manzotti, scusandomi per le domande banali, perché so che il tema è talmente complesso, ma che è necessario avere la curiosità per aprire il libro ed entrare in questo argomento e poi conoscere Lucia, che abbiamo appena accennato, ma conoscere Lucia è di fondamentale importanza in questo saggio. Grazie davvero Riccardo Manzotti.
Grazie a voi, grazie a voi, le domande erano interessantissime.
Buongiorno.
Spero di avere risposto in maniera chiara.
Altro
grazie
che, ancora. Grazie.